Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, sabato 2 maggio 2020, sono le 9:32 minuti 55 secondi, comincia la puntata di oggi di Uomini e Profeti, comincia con i saluti della redazione. Il programma è a cura di Paola Tagliolini e Lorenzo Chiera. In redazione ci sono Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo, alla console c'è Michele Marsi e la voce che ascoltate è quella di Felice Cimatti. Oggi continuiamo nel modo di Uomini e Profeti di queste settimane difficili a trattare, a affrontare questioni standoci dentro, ma cercando anche di guardare un po' il valore generale, il valore possiamo dire affettivo dei temi che affrontiamo. Oggi vorremmo parlare di ultimi, di altre a volte ne abbiamo fatto questo, ricordate sabato scorso abbiamo parlato dei bambini, dell'infanzia, tema no, che ora sta entrando un po' al centro dell'attenzione, ma ci sono molti altri ultimi di cui si è parlato, ma forse non si è parlato abbastanza e forse soprattutto non se ne è parlato con le parole giuste. Veniamo proprio da polemiche di questi giorni, di queste ore su quello che è successo nelle carceri italiane, sui presunti scandali, su quello che bisognava fare, su quello che non si è fatto, o forse del male che si è fatto. E vogliamo cominciare proprio per questo, salutando il primo ospite, poi anche la seconda ospite, ma con cui parleremo fra qualche minuto. Il primo è Don Marco Pozza. Buongiorno Pozza, grazie per essere con
noi. Buongiorno, grazie a voi, buona giornata a tutti.
Dunque, allora, perché Marco Pozza, intanto salutiamo anche l'altra ospite, che appunto con cui poi parleremo fra qualche minuto, Marina Lalatta Costerborosa. Buongiorno.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a lei, insegna filosofia del diritto all'Università di Bologna. Vi dicevo, Don Marco Pozza è stato l'autore, insieme alla volontaria Tatiana Mario, di alcuni dei testi che sono stati letti il giorno del Venerdì Santo via Crucis, in cui questa volta la scelta veramente originale e particolare per il momento erano testi, alcuni direttamente scritti, pensati, sentiti da alcuni detenuti. Cominciamo con questo punto. Intanto, lei perché è particolarmente addentro nel mondo delle carceri?
Il perché non lo so, mi trovo a scontare simpaticamente questi anni del mio sacerdozio, ormai sono 10, facendo il cappellano, il parroco nel carcere di massima sicurezza di Padova. È un luogo che non mi è mai stato simpatico per la provenienza geografica nella quale sono nato, il nord-est d'Italia, dove il tema del carcere è sempre diciamo così, rivestito da quella celebre frase: chiudiamoli in cella, prendiamo la chiave e buttiamola nel mare. Poi, per le strane strade della provvidenza, mi è capitato un giorno di scivolare dentro a questo mondo del carcere per celebrare una messa 10 anni fa e mi sono reso conto che quello che io conoscevo del carcere non corrispondeva alla vera presenza del carcere. E così ho deciso, nel tentativo di diventare un giorno un uomo, ho deciso di restituire 10 anni del mio sacerdozio, o non so quanti il Signore vorrà, a questa fetta di umanità che avevo sempre giudicato senza avere la pazienza e la passione di conoscerla. È iniziata così la mia avventura, che oggi mi porta ad essere parroco di questa casa di reclusione, alla quale quest'anno Papa Francesco ha affidato la composizione delle meditazioni. Sono tutte, non solo qualcuna, tutte le 14 meditazioni sono state scritte dentro la nostra realtà. La particolarità però è stata molto significativa: non sono state scritte dai carcerati, sono state scritte dal mondo del carcere, perché questa a volte è una piccola
inesattezza che
noi ci abbiamo dentro, no? Cioè, è un mondo popolato di persone detenute, di magistrati, di volontari, di imprenditori, di insegnanti, di tutto quel mondo che attorno alla realtà del carcere scommette sulla risurrezione di questi uomini.
Senta, proprio ecco questo è il punto, no? Perché no, se poi uno parla già di mondo del carcere, parla del mondo degli ultimi, parla di tutto quel mondo di persone che ruota intorno al carcere, e però l'unica attenzione è per il carcerato, per il reato che ha commesso, per la colpa che deve espiare, e poi tutto il resto passa via. Naturalmente questo non vuol dire, se uno pensa anche ad altro, che si dimentica la colpa, si dimentica anche il fatto che deve espiare la punizione che ha ricevuto, e però tutto il resto scompare dalla vista. Lei, che sono tanti anni che si occupa di questo mondo, perché questa strana miopia?
Perché la forma di download più più semplice da fare è quella di scaricare la colpa. Ora, all'interno della geografia del carcere non c'è nessun'altra figura come quella del detenuto nella quale si possa riversare tutta la rabbia, no? Tutta anche quell'ignoranza che io per primo mi portavo dentro, dimenticandosi una cosa, che un carcere dentro l'urbanistica della città, dentro la composizione di una città, già è una dimostrazione che per via legislativa non siamo riusciti a mantenere l'ordine. Un carcere in certe condizioni, come le abbiamo viste, non è il caso di Parma per fortuna, ma come le abbiamo viste, è una doppia sconfitta. Ecco allora che ha ragione Papa Francesco, no? Che lui il mondo del carcere lo conosce molto bene, quando continua a ripetere questa frase: nessuno si salva da solo. E se c'è ancora qualcuno che pensa che basti prendere una persona e scaricarla nel carcere come si lascia in un parcheggio una macchina, con la pretesa un domani di trovarla sistemata senza qualcuno che si sieda accanto, mi dispiace, ma questa non è la ricostruzione dell'umanità, non solo da un punto di vista cristiano, ma da un punto di vista di umanesimo.
Senta, veniamo proprio a quella Via Crucis, no? Quella meditazione per la Via Crucis. Scegliere come modello, come punto di riferimento, come paradigma il mondo carcerario è una scelta enorme, perché in qualche misura dice: non ti puoi tirar fuori neanche te, tu che pensi, no? In fondo che sei così anche orgoglioso, giustamente orgoglioso di non aver commesso reati, di essere una persona per bene, una persona giusta. Guarda che quel carcerato, che quella voce parla anche per te. Secondo lei questo gesto, no, è stato accolto oppure ha suscitato più sconcerto?
2000 email di insulti e quasi altrettante lettere, email di riflessione, di grazie che mi sono arrivati in questi 15 giorni, dando la dimostrazione che 50 e 50. Ora io guardo al gesto di Papa Francesco. Quando ha bussato alla porta della nostra casa di reclusione, il virus era ancora un termine del vocabolario. Nessuno avrebbe immaginato che il Venerdì Santo saremmo stati tutti agli arresti domiciliari pubblici, il Papa carcerato in Vaticano, la Via Crucis carcerata dentro ad una piazza. Io ci credo che il Papa abbia sentito dentro una voce che gli abbia detto: attrezzati per tempo, perché quella sera solamente le persone che hanno perduto la libertà da tempo e chi ci sta accanto a loro riuscirà a dire parole sensate, non su Cristo, sulla Via Crucis di Cristo solamente, ma soprattutto sulle Vie Crucis che sta vivendo l'umanità. Ecco allora che è bello, perché un messaggio se non altro è passato. Tante persone si sono rese conto che esiste un carcere e che soprattutto dentro al carcere non ci sono solo le persone detenute, ma soprattutto una cosa ancora più bella, che noi viviamo molto più vicino al carcere di quello che noi pensiamo. Ora, penso che se questo ha contribuito ad allontanare quella falsa miopia di dire in carcere ci sono solamente i mafiosi, gli andranghetisti, i camorristi, questa gente qua, ma ci entrano anche delle persone innocenti, c'entrano anche persone che hanno una colpa, che domani mattina potrebbe essere la mia colpa, ci abbia fatto usare un po' più di misericordia nei confronti di questo paese di ferro e di cemento che tante volte, no, erroneamente lo pensiamo molto lontano dalla nostra.
Senta, ma veniamo proprio anche a, giustamente lei dice, no, infatti dati che conosciamo ma continuamente rimuoviamo, la quantità di persone in attesa di giudizio. Pensate cosa vuol dire, non so, infettarsi in attesa di giudizio, o addirittura ci sono casi di persone che sono morte per l'infezione in attesa di giudizio. Ma parliamo proprio di quelli invece che giudizio l'hanno avuto, quelli che stanno nei carceri appunto di massima sicurezza, quelli che sono nel regime più duro, quel famoso 41 bis. Allora, una persona che è nel 41 bis sicuramente ha commesso dei reati intollerabili, dei gesti orribili, ed è lì dentro perché c'è stata tutta una sequenza di atti, di processi che lo hanno condotto a quella situazione. Ebbene, anche essere nel 41 bis, dismette dalla condizione umana. Se sei anziano, se sei malato, se forse stai per morire, chi ci guadagna a tenerlo ancora in prigione? Abbiamo sentito parole molto dure in questi giorni sul fatto di detenuti appunto che si sono macchiati di reati molto gravi, tuttavia se sei malato, se hai un tumore, devi morire da dentro. Come la vede lei?
Ma innanzitutto, per correttezza, io non ho informazioni dirette sul 41 bis, nel senso che nel nostro carcere non c'è, però c'ho informazioni di seconda mano, nel senso che appena escono da questo circuito poi arrivano tanti di loro nel nostro carcere di Padova. E lei mi chiede che senso ha continuare a mantenere queste persone in questo regime anche a costo della vita, e questa è una domanda che mi sto facendo anch'io in questi giorni, perché le vicende nazionali, le vicende del cambio al vertice anche del DAP portano sempre.
Ricordiamo, il DAP è il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, si è appena dimesso il capo ieri.
Esattamente, no, portano sempre ad enfatizzare un po' i toni. Certamente per chi ci vive dentro, incontro, no, e va riconosciuta una cosa, che purtroppo certe persone si sono macchiate di un reato così grande nella loro vita che quel reato ha finito per oscurare anche la loro persona. No, però dall'altra parte no, dobbiamo fare i conti con una prospettiva, e io ne vado fiero, cristiana, che ci insegna che nessun reato è mai più grande di chi l'ha commesso. Tra queste due fazioni si innesta tutta questa battaglia che c'è dentro al carcere. Io personalmente a questa diatriba scelgo di non rispondere, scelgo di stare seduto vicino a queste persone, di entrare nelle celle di queste persone che anche da 36 anni, ce n'è un caso nel nostro carcere, no, stanno scontando questa pena, e assieme con loro mi sforzo, perché non è sempre facile, di trovare un significato dentro a questa infermità dell'anima alla quale sono condannate. Poi su tutto il resto penso che di logico tante volte ci sia pochissimo, pur riconoscendo, e questo va sottolineato a caratteri cubitali, che fuori dal carcere c'è un mondo al quale appartengono le vittime, che anche loro stanno scontando una pena che durerà per tutta la vita e per tutta l'eternità. Quindi armonizzare la misericordia, la giustizia, magari condendola con un pizzico di buon senso, questo sarebbe il sogno per il quale tanti di noi, spero che ci crediate, no, ci stiamo dando da fare.
Senta, fra l'altro, no, in quelle meditazioni della Via Crucis ci sono anche delle meditazioni di parenti di vittime.
Certo, c'è lì forse la seconda, adesso non ricordo bene.
La seconda stazione.
Esatto, sì, è la famiglia, una mamma e un papà al quale è stata barbaramente trucidata una figlia una ventina d'anni fa, e la sorella è riuscita a scampare perché si era finta morta. Ma questo era un dovere di onestà quando noi abbiamo ideato questa Via Crucis assieme con Papa Francesco. Cioè noi non potevamo fare l'errore di raccontare solamente la figura della persona detenuta, no, magari condendola da quell'aggettivo poverino, guarda dove è finito. Volevamo fare una Via Crucis anche di educazione civica, cioè di dire, ok, è facile credere alla risurrezione dei viventi, ci crediamo tutti anche senza magari pensare a quello che diciamo, alla risurrezione dei morti.
Però ha detto giustamente dei viventi lei.
Ma credere alla risurrezione dei viventi, no, è la sfida più difficile, cioè credere che quella persona che stamattina incontro in carcere, lì per terra, c'è 14 ergastoli sulle spalle, credere che un giorno questa persona possa risorgere. E io penso che queste sono le prove generali in atto di quella che sarà la grande risurrezione. Ma io non posso, come cristiano, come sacerdote, come uomo, aspettare la grande risurrezione senza fare niente nel frattempo. E questa è la nostra sfida di tutti i giorni.
Senta, le chiedo un ultimo pensiero, un ultimo commento rispetto a, torniamo al tema, no, di questa puntata, ma di queste settimane di Uomini e Profeti, gli ultimi. Allora, il Cristo vicino agli ultimi vuol dire che deve stare vicino a quella persona detenuta al 41 bis. Se il Cristo ha un senso, deve stare lì. È incredibile dirlo, no? Pensando, ma come, proprio quello? E però da un altro punto di vista, in questo senso capiamo anche il perché della scelta di questo mondo, perché ultimi fra gli ultimi, ma abbiamo detto, non sono solo gli soli ultimi di queste settimane che finalmente cominciamo a vedere. Ci vuole dire qualcosa su questo rapporto fra la verità del Cristo e l'ultimo?
Certamente, questa è anche la grande fatica e la grande bellezza di questo magistero di Papa Francesco, perché quando Papa Francesco invita la Chiesa per prima ad andare verso la periferia, che è il paese delle persone ultime, non è tanto per portare qualcosa, per dare qualcosa, cioè come per dire a te manca qualcosa, vengo io come buon samaritano e te la do. No, è tutto il contrario, cioè Papa Francesco ci invita ad andare verso la periferia non per portare, ma per andare a prenderci quella freschezza evangelica prima di tutto, ma tante volte anche umana, che noi, no, nella nostra quotidianità, le dico tranquillamente anche di chiesa, tante volte abbiamo perduto, quante volte noi non riusciamo più a commuoverci, a piangere, a disperarci di fronte ad una pagina del Vangelo che ascoltiamo la domenica mattina, no, e abbiamo la possibilità di entrare dentro ad un carcere, come nel mio caso non è l'unico, e di vedere che questo Vangelo non è una storia accaduta, ma è una storia che accade tutti i giorni. Ecco allora che vedere, ascoltare, a raccogliere queste storie, no, certe volte per me è come leggere un romanzo, come leggere I Promessi Sposi, a un certo punto guardarmi attorno e dirmi, ma dov'è Alessandro Manzoni nascosto che sta parlando di me? Perché? Perché queste storie sono anche la mia storia, è che certe volte sentirsele raccontare in terza persona da un'altra persona, cioè, produce un effetto che, almeno per quanto riguarda la mia anima, è tremendamente educativo, perché mi fa capire che la differenza tra me e loro tante volte, no, è una differenza di dettaglio, di incontri, di fortuna, o anche semplicemente, no, è la differenza di un qualcosa che ha portato loro ad andare di là e a me andare di qua. Personalmente riconosco che i poveri in questi anni, senza giustificare il male che hanno fatto, che non va mai giustificato, non mi hanno reso più cristiano, mi hanno reso più uomo, ed è per questo che accetto la fatica, no, di vivere assieme con loro.
Don Marco Pozza, grazie per essere stato con noi a Uomini e Profeti, grazie per le sue parole. Ricordiamo che appunto la scelta di questi temi, di queste meditazioni, l'ha fatta insieme anche alla volontaria Tatiana Mario, e ora, prima di risentire la voce con cui parleremo e commenteremo anche alcune delle dichiarazioni di quello che ha appena detto Don Marco Pozza, parleremo con Marina Lalatta Costerborosa, che insegna all'Università di Bologna, prima Bob Dylan, I Shall Be Released, sarò liberato, sarò perdonato, sarò rilasciato. Ci sono varie letture possibili, varie interpretazioni di questa meravigliosa voce di Bob Dylan, che poi riprende anche temi evangelici, ma intanto ascoltiamolo.
They say every man must need protection. They say every male must fall. Yet I swear I see my reflection someplace so high above the wall. I see my light cup shining from the west down to the east, any day now, I shall be released. In this lonely crowd, there's a man who swears he's not to blame. All day long I hear him cry so loud, calling out that he's been framed. Yeah, I see my light come shining from the west down to the east, any day now, any day now, I shall be
I Shall Be Released, Bob Dylan. Siamo a Uomini e Profeti, è sabato 2 maggio 2020. Entra nella nostra conversazione di quest'oggi Marina Lalatta Costerborosa, che insegna all'Università di Bologna. Ricordiamo un suo libro che ci ha aiutato a ragionare intorno al tema che abbiamo appena affrontato, Il silenzio della tortura, contro un crimine estremo, pubblicato nel 2016 presso le edizioni Derive e Prodi. Cominciamo proprio dal punto più dolente di quello che abbiamo appena ascoltato Costerbosa, un detenuto, una persona detenuta in regime 41 bis, che quindi ha commesso reati orribili, ribadiamo il punto, anziano, malato, in alcuni casi ha un tumore, non ha tanto di fronte a sé ancora da vivere, la giustizia vuole che rimanga dentro oppure giustizia vuole che esca e si continui a curare semplicemente nei modi in cui si può curare una persona che deve rimanere in quel regime? Cioè, cos'è più giusto rispetto proprio alla giustizia, rispetto al tema della giustizia?
Ma io penso che rispetto a anche situazioni estreme, no, di confine, che giustamente vengono prese in considerazione, perché poi è lì che si mette alla prova la bontà di un punto di vista o di un'argomentazione, io penso che sia molto importante tenere distinti i piani e in particolare il piano privato dal piano pubblico, quindi il piano, se vogliamo, privato in senso lato, quindi morale, del sentimento, delle passioni, passioni che possono essere anche passioni di vendetta, no? Di rabbia, di dolore che non si può controllare, di indignazione, e il piano pubblico, quindi il piano razionale, il piano del diritto. Io penso che sia fondamentale tenere distinti questi due terreni, quindi quello del perdono o della vendetta, quello privato, morale, eventualmente religioso, quello del sentimento, e quello della punizione, che però ha a che fare con un terreno che deve essere liberato da queste tentazioni, tensioni, tangenti, cioè il piano giudiziario. Ecco, se noi immaginiamo di rispondere a questa domanda tenendo distinti questi piani, ecco, allora secondo me si può in qualche modo avere rispetto e della volontà di non tenere conto delle istanze generali che un sistema giuridico, democratico, costituzionale incarna. Cioè l'idea che no, lo si debba punire per sempre nei modi che il mio sentimento mi induce a vedere, ad immaginare. Dall'altro lato però invece la lucidità della ragione, che deve applicare i principi fondamentali che reggono poi tutta l'impalcatura di uno Stato democratico. Ecco, tenere ferma, no, il timone su questo, secondo me consente nelle singole circostanze, senza generalizzazioni, di capire in ogni singolo caso che cosa è giusto, appunto, giusto fare, dove però il giusto, in questo ambito di discorso, non può che essere il giusto secondo l'idea della giustizia della Costituzione, no? Su un terreno
dell'insieme delle leggi di una nazione.
Non può essere un'idea di giustizia personale, morale, religiosa. Questa vale, ma non può essere questa che viene assunta come punto di riferimento, come criterio di valutazione, laddove si sta parlando di un individuo che si trova in un carcere, che ha compiuto dei reati efferati, terribili, che ha ricevuto una pena e che però si trova in una situazione fisica, di salute, umana, che ha delle caratteristiche, delle peculiarità che il diritto è in grado e ha ritenuto di essere in grado di vedere, di considerare e quindi di gestire.
Cioè, no? Lei dice quando diciamo i due piani collassano, quando le emozioni.
Quando collassano diventa un pasticcio, ma sempre diventa un pasticcio, perché ci sono cose importantissime che sono in particolare le nostre intuizioni di giustizia. Ecco, diciamo così: noi abbiamo delle intuizioni di giustizia, abbiamo dei sentimenti che sono importanti, che sono veri, no? Nella misura in cui noi li sentiamo. Questi però non sono una bussola adeguata per capire che cosa poi al di fuori di me è giusto che lo Stato faccia, ma non perché i primi siano sbagliati, ma perché lo Stato non è un individuo privato, non può essere un individuo privato, uno Stato democratico non può essere un individuo che agisce sulla base di passioni e di pulsioni, ha una natura, una struttura, deve avere una struttura razionale. No? Deve riflettere una coerenza interna, deve fondarsi su dei principi che dichiara in modo trasparente quali essi siano e ad essi si deve attenere. Questo è un sistema giuridico ed è un sistema giuridico democratico se quei principi sono, per esempio, i principi che ritroviamo nella nostra Costituzione, uno dei quali è, al di là del, diciamo così, della precisione terminologica, è in senso generalissimo il principio della dignità umana.
E poi c'è anche il principio, no, lo diceva con le sue parole poco fa Don Marco Pozza, che diciamo la colpa non è mai più forte della persona, cioè non sono la stessa cosa la colpa e la persona. La persona, faceva l'esempio di una persona detenuta da 37 anni, viene proprio difficile, anche proprio in senso, diciamo, in senso quasi logico, pensare che una colpa commessa 37 anni fa coincida con la persona che 37 anni fa l'ha commessa.
Certo.
Cosa è rimasto di quella persona oggi dopo 37 anni? Viene proprio difficile anche come pensiamo alle nostre esistenze, quanto cambiamo, quanto invecchiamo, quanto ci trasformiamo in tutti questi anni, e perché per lui invece deve rimanere l'unica fotografia quella che lo inchioda un gesto orribile, appunto, così tanti anni fa.
Certo, ma per esempio proprio anche in questa giusta considerazione, anche qui si vede come piani diversi poi si intreccino, si confondano. Perché? Perché l'idea che la colpa coincida con la persona, in fondo, veicola o tradisce un'idea della pena che non è l'idea rieducativa della pena, l'idea che la pena non debba distruggere un individuo, ma debba fare giustizia e al contempo però recuperare un individuo, no, alla socialità. Ecco, dietro a quell'idea, cioè che la colpa coincida con la persona, c'è un'idea diversa da questa rispetto alla pena. La pena come punizione nel senso di vendetta, quindi inespiabile, a meno che non si passi attraverso la via del perdono, ma il perdono è una questione privata, no? Il perdono è qualcosa che su un terreno privato si può o non si può sentire e riconoscere. Nessuno è obbligato a perdonare. Ma allo stesso tempo, l'altro volto della stessa medaglia, nessuno ha il diritto di punire per sempre, no? Sulla base dello stesso tipo di sentimento, di passione o di pulsione legittima, no? Che però non può essere trasferita allo Stato.
Allora, guardi, solo un esempio, no? Perché le sue parole fanno chiarezza su una questione che in realtà poi riguarda tante altre situazioni. Pensi quando si sente ripetere in modo abbastanza curioso quella che serve la certezza della pena, ma la pena è certissima, se poi una persona a un certo punto esce, non è perché qualcuno così arbitrariamente decide che esce, perché rispetto alla legge, la legge prevede che dopo un certo periodo di tempo, se ti sei comportato in un certo modo, tu possa accedere limitatamente ad alcuni benefici. Tutto legale, tutto legge, e però questa mai è passata un po' nel modo di dire, no? La certezza della pena, come se fossimo in un sistema in cui arbitrariamente, soggettivamente, si sveglia la mattina un giudice e decide oggi faccio così, domani faccio cosà. Ma questo però è una questione più generale, riguarda, dicevamo, no, il tema degli ultimi. Se c'è qualcosa che forse, molto con difficoltà, stiamo scoprendo in questi tempi orribili di infezione, e quanti ultimi non abbiamo visti? Possiamo fare due o tre esempi. Stiamo sempre a parlare di bambini, l'Italia ama i bambini, e però contemporaneamente i bambini li teniamo... No, cioè, non sembra una grande attenzione quello che abbiamo pensato finora, e soprattutto, ahimè, quello che si pensa per il futuro. Ma pensiamo come erano le scuole, gli anziani, no? La mamma, i papà, siamo un paese fondato sulla famiglia, e abbiamo scoperto come vengono trattati i vecchi. E poi ci sono appunto le persone, il mondo della prigione. Può essere un'occasione, non mi sembrano i segnali vadano in quella direzione, ma può essere un'occasione quella che stiamo vivendo per cominciare a vedere quello che dicevamo di vedere e non abbiamo mai visto finora, secondo lei?
Secondo me sì, no, io credo che in questo momento, ora diciamo quello che sto per dire è anche molto, molto antipatico se vogliamo, no? Perché non è negativo, e allora in una situazione quale quella che stiamo vivendo può apparire anche cinico, no? Però io penso che in realtà tante riflessioni dentro di noi e tra di noi prima mai fatte stiano cominciando a circolare, no? Quindi che quel sentimento, quell'intuizione di giustizia venga avvertita un po' di più. Questo da un lato. Dall'altro lato però mi sembra che soprattutto rispetto ad alcune situazioni invece il senso comune sia ancora molto, molto impermeabile. E lei giustamente, questo secondo me è importantissimo, nominava anche oggi i bambini, no? È di un paio di settimane fa, per esempio un articolo che ho letto sulla Zeit, quindi un contesto tedesco, società tedesca più o meno quindi come la nostra, dedicato ai bambini e al fatto che in questa situazione, questa di pandemia attuale che stiamo vivendo, i bambini nelle case, che cosa stanno vivendo? I bambini che sono in situazioni di tensione, di violenza, no, per non parlare delle situazioni di abuso, che sono tantissimi, che sono infiniti, che non hanno mai parola, no? Questi sono completamente nell'ombra. Il titolo di quell'articolo era Gli invisibili. I detenuti sì, se ne parla di più, ma insomma, anche qui se ne parla un po'. Però la sensazione un po' diffusa, e spero che anche questo possa cambiare, su bambini sono meno fiduciosa, devo dire. Però anche non sembra poi davvero così toccare in profondità. Cioè il senso comune sì, ne parla, sì, lo sa, sì, lo dice, però sembra quasi più una riflessione di ordine razionale che una considerazione o un insieme di riflessioni veramente sentite. E credo, e questo non è bellissimo, penso che questo a volte dipenda dal fatto che, anche senza forse consapevolezza, però alcune situazioni marginali o gli ultimi o i più fragili, però dove i più fragili non sono, sono più fragili ma anche un po' per loro responsabilità, ecco, quindi queste categorie di persone. Ecco, qui l'attenzione o la sensibilità è ridotta e credo, dicevo, perché secondo me in modo non sempre o per lo più non consapevole, però passa l'idea che in fondo ci sia una dignità un po' diluita, un po' attenuata, no? Cioè, rispetto a alcune freddezze, no? Ad una certa esteriorità nel considerare o nel non considerare situazioni appunto marginali dell'esistenza di molte persone, beh, l'idea in fondo è che per persone, per come si sono comportate, quelle persone in fondo o a quelle persone in fondo le si può lasciar vivere anche in quel modo.
In qualche modo,
no?
se lo sono meritato. Cioè,
è un pochino
questo
sì,
pensiero.
Sì, e questo che può sembrare, se noi lo diciamo così in modo razionale, in modo esplicito, scandaloso, in realtà non solo implicitamente veicola non di rado nei discorsi, ma anche viene esplicitato in discorsi anche, come dire, scientifici, no? Ad alto livello. Cioè l'idea che la dignità tutto sommato possa o debba essere persino graduata, no? E a seconda del grado di efferatezza dei comportamenti che si assumono può persino arrivare a zero, e qui sono probabilmente criminali al 41 bis, no? Cioè qui c'è una dignità che diluisce fino quasi ad attendere al punto zero.
Senta, questo non si ricollega, no, alla questione di cui tanto si sente parlare, no? La fase 2, la fase 3, ho sentito anche parlare di fase 4, tutte queste parole, tutti questi numeri di queste settimane, ci vorranno veramente anni per un po' sgombrarci i cervelli di tutte queste parole. Però rispetto al fatto che un po' è inevitabile per certi aspetti, ma torna a quello che lei diceva all'inizio, quando uno ha paura, quando uno è preoccupato, dice beh, intanto mi salvo io, poi vediamo gli altri, è una risposta assolutamente umana, biologicamente necessaria, no? Intanto io, le persone più vicine a me, cerchiamo di sfangarla. E però questo proprio mette il dito su che cos'era quel prima che vorremmo rivivere, perché era un prima in cui evidentemente questi ultimi c'erano e rischiavano di essercene anche molti di più dopo, nel dopo. Allora l'unico modo di uscire è questo, di serrare le fila e dire poi al resto ci pensiamo dopo, oppure è proprio ora, no? Pazzamente, rivoluzionariamente, incredibilmente, è proprio ora, è il momento della tensione, il momento in cui sembra che l'unica preoccupazione debba essere ora penso a me. Ora, no, questo gesto di Papa Francesco che le meditazioni della Via Crucis le affida al mondo carcerario, è ora che bisogna pensare alle cose più pazze.
Sì, questo sì, questo io penso che in questo genere di temi che tocca poi alla fine ciò che è dovuto e anche il senso morale di ciascuno di noi, non si possa ragionare in termini segmentando, diciamo così, no? La nostra capacità di guardare in faccia a questa realtà. E allora probabilmente sì, cioè è già adesso, è sempre, è in ogni momento, no? Anzi, forse proprio adesso, un po' paradossalmente, è persino più facile, perché in fondo quello che in modo tragico c'è, la realtà ci ha sbattuto in faccia, è che non si può dare niente per scontato e vale anche per noi, no? Che i fragili non sono solo gli altri, ma immediatamente possiamo essere anche noi, che la nostra condizione di agiatezza può non questa volta essere sufficiente per metterci al riparo, che l'altro è indispensabile, cioè il valore della relazione, per esempio. Anche io credo che in questo momento si sia rivelato in tutta la sua essenza e essenzialità, no? e dimensione costitutiva che ha per ciascuno di noi. E quindi anche comprendere questo, cioè il valore della relazione adesso, non dopo, ma adesso, quindi un po' seguire anche questa presa di consapevolezza.
No, sai perché glielo chiedevo? Siamo quasi alla fine, ma perché è un punto importante secondo me di questi tempi. Secondo me viene un po' a galla quello che uno pensa che sia. Facciamo proprio l'esempio, in fondo lei insegna in un dipartimento universitario filosofia e comunicazione. La filosofia. Ecco, la filosofia cos'è? Un utile modo per passare il tempo, per sentire delle frasi dette da grandi persone e così poi siamo contenti il pomeriggio dopo aver mangiato, mi leggo due pagine di Platone, ah bah, che bella la filosofia. Oppure la filosofia è questo pensiero pazzo che arriva e ti scombussola tutto e ti dice cose che non vuoi sentire e ti dice ad esempio che l'altro è, sei te, lo devi prendere sul serio, vuol dire che tu sei anche quella persona detenuta, tu sei anche quel lavoratore diciamo in questo momento clandestino e che tuttavia ti raccogli i pomodori che puoi comprare al supermercato che ti permettono di mangiare. O prendi sul serio la filosofia in questo momento oppure basta con la filosofia.
Io sono d'accordo con questo. Lei giustamente dice un pensiero pazzo. È bello definirlo un pensiero pazzo, in modo più banale si potrebbe anche dire è un pensiero critico, no? Cioè critico nel senso di concedersi tutta la libertà di criticare, nel senso di andare a fondo, no? Di seguire anche proprio quello che si diceva prima, no? Le intuizioni. Cioè se noi pensiamo ad una cosa che sia così, ha valore quel pensiero, andiamoci a fondo, no? Quindi diceva pazzo, anche se questo può apparire controcorrente, può sembrare un po' imbarazzante, no? Può sembrare dissacrante, anche rivoluzionario, appunto. Ecco, no, la filosofia è questo. Poi leggere Platone può aiutare, ma non è assolutamente necessario farlo. Io penso questo.
Su questo guardi, siamo assolutamente d'accordo. Se Platone serve soltanto a, appunto, abbellire un'esistenza di cui Platone non ha nessun ruolo, allora non leggete Platone. Ma se volete leggere Platone, guardate che Platone è una bomba atomica, vi cambia la vita. O se non vi cambia la vita, non avete capito quello che dice Platone. Proprio l'ultimo punto su questo, e allora torniamo a quelle parole che ci diceva oggi in apertura Don Marco Pozza. Papa Francesco sceglie per la Via Crucis meditazioni del mondo carcerario, il Cristo e i carcerati. Ecco, questo è pure un altro di quei pensieri pazzi. Uno pensa, no, il Cristo, cioè quell'immagine bellissima, oleografica, così un po' a sé stante, e ci ricorda che cosa vuol dire essere cristiani. Anche quello è un pensiero quasi intollerabile in questa potenza.
Sì, è intollerabile ed è disturba, no? Disturbante, perché c'è un elemento, se vogliamo, è come una doccia fredda, no? Ed è anche probabilmente un richiamo alla coerenza, che è importante, no? È una critica all'ipocrisia, è forse pure una critica a tutti quei meccanismi psicologici, non necessariamente in malafede, anche spontanei, attraverso i quali però, mi sembrava lo dicesse anche Don Pozza, attraverso i quali alleggeriamo il nostro senso di colpa, no? Diventa un modo per trasferire, diceva, scaricare la colpa sull'altro. Ecco, invece in questo modo, per questa via, io non ho più quella possibilità, perché l'altro è vicino a me. E quindi a chi la scarico quella colpa? Io sono coinvolto, cioè, ne faccio parte di tutta quella, io faccio parte di quella realtà, non è una realtà altra alla quale io posso delegare tutto quello che in me non va o tutto quello che non mi piace, tutto quello che mi spaventa anche, no? No, è vicino, quindi fa parte di me, fa parte della mia realtà, siamo tutti coinvolti. Ecco, questo secondo me è un pensiero che effettivamente
no, ma è interessante, è pazzo, perché tutti dicono, gli economisti, i commentatori, è finita la globalizzazione, ma al contrario, allora abbiamo scoperto veramente che è verissima la globalizzazione, talmente vera che appunto quella persona detenuta sono io, è intollerabile questo pensiero. Ma intanto diceva giustamente no, Don Pozza prima, guarda che quello lì dentro, chissà per quale dispositivo casuale, fortuito. Ecco, chiudiamo su questo.
Ma infatti, sì.
No, questo ce lo dica lei, cosa vuol dire che l'altro sono io?
Sì, ma adesso io, il punto è che l'altro, lei diceva, è... sono io e l'altro è lì chissà per quale motivo. Ecco, questo secondo me è un altro elemento importantissimo, perché senza cedere all'idea di deresponsabilizzare e assolvere e ritenere che tutto sia determinato, predeterminato e non abbiamo nessuna responsabilità nelle nostre scelte, no, non questo voglio dire, ma che le responsabilità, escludendo quelle giudiziarie che sono un'altra cosa ancora, ma le responsabilità morali, individuali, sono molto complicate da definire, no? Cioè io che non ho mai compiuto un crimine, ma è facile, no? È un merito, il mio è un merito, il mio non è un merito, no? Ma le condizioni di partenza quali erano? L'infanzia, per donare ai bambini, qual è stata? No.
Questo
sono io in questo senso, perché io forse in quelle condizioni chissà
che avrei fatto, no? Certe volte è una fortuna potersi permettere di essere delle brave persone.
Esatto.
Veramente apriamo qui un'altra discussione. La ringrazio per essere stata con noi.
Grazie,
Marina
Lalatta
Costerbosa, insegna al Dipartimento di Filosofia e Comunicazione all'Università di Bologna. Grazie per essere stata con noi.
A voi.
A risentirla. Abbiamo parlato anche prima con Don Marco Pozza, siamo quasi alla fine di questa nostra puntata di Uomini e Profeti. Vi ricordo che domani, domenica 2 maggio, cominciamo ad ascoltare un nuovo ciclo che ci accompagnerà per tutto il mese con Romano Madera, filosofo e psicoanalista. Il tema è bellissimo, la mistica selvaggia, splendore trascurato del mondo. Cosa vuol dire questo selvaggia? Selvaggia vuol dire che mistica, forse anche me qui, anche un'altra parola che meriterebbe maggiore attenzione, non è tanto qualcosa che riguarda appunto qualche spirito un po' pazzarello che vive chissà quale esperienza. Beh, il mistico è un modo di stare al mondo che riguarda tutti, credenti e non credenti, diciamo laici e fedeli. In questo senso è un'occasione, un'opportunità, e quell'aggettivo selvaggia a questo vuole mirare. Allora ci risentiamo noi con Uomini e Profeti, con la mia voce, sabato prossimo, domani Romano Madera. Vi ricordo ancora il nostro programma Uomini e Profeti a cura di Paola Tagliolini, Lorenzo Chiera, in redazione Benedetta Caldarulo, Elisabetta Parisi, la consulenza musicale di Cristiana Monzi, la regia di Benedetta Caldarulo, alla console oggi c'era Michele Marzi.